In questo Salmo 2 è un salmo profetico che Davide ha scritto riguardo il Messia, riguardo il nostro Signore Gesù Cristo, che mi sembra che quando abbiamo parlato della croce in Luca, ho citato questo, qualche pezzo da questo, e anche in Daniele abbiamo visto questo salmo, perché in Apocalisse c'è una persona che ha questo questa verga di ferro, no? Però in Apocalisse non viene identificato, ma qui in questo Salmo 2 chiaramente parla di Gesù Cristo. Quindi anche in Apocalisse parla di Lui. Questo Salmo comincia un po' guardando le nazioni di non credente, le persone che non credono in Dio, le nazioni, i potenti della terra, perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane. I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Quindi questo atteggiamento del mondo, dei potenti, dei orgogliosi, le cose che pensano, perché tumultano le nazioni. Questa parola in ebraico è proprio la stessa parola che descrive il mare in tempesta, no? Che grida, che strilla, no? Contro l'Eterno e contro il suo unto, contro Gesù Cristo. Hanno i loro piani, si trovano insieme, popoli tramano cose vane contro Gesù Cristo. E sapete una cosa? Non è cambiato niente sotto il sole. Ancora oggi c'è movimenti nel mondo: uniamo tutte le religioni insieme, in tanti sono tutti uguali, giusto? Così loro dicono. Tutti i popoli insieme, uniamo e risolveremo tutti i problemi del mondo. Noi esseri umani uniti, però senza Dio e senza il suo unto. Ma in versetto 4, colui che siede nei cieli riderà. Pensate un po', noi non siamo capaci di creare la vita, ma immaginate un attimo che tu riesci a creare una mosca, no? Cioè tu con tanto sacrificio, con tanto il tuo onnisciente conoscenza, no? Tu riesci a creare un piccolo essere vivente, no? Dalla polvere della terra. Tu crei questo piccolo mosca, no? E lo dai, lo spiri e lo dai anche un alito di vitale, no? Cioè in pratica quella mosca a te deve tutto. Tu l'hai creato, tu hai formato la sostanza di cui è creato lui, tu hai dato l'alito della vita, e questa piccola mosca che alza il pugno contro di te e dice: chi sei? No? Chi sei tu? Io insieme con gli altri ti sconfiggerò. No? Cosa faresti? Tu? Io ti schiaccio così. No? Una mosca. Anche il Signore ride tutte le invenzioni degli uomini. E la storia ha provato questo fatto. Quando stavo studiando questo pomeriggio, ho letto una cosa molto bella, che l'imperatore romano Diocletian, conoscete questo imperatore? Avete mai? Diocleziano, ok. Dovrei trovare un libro di storia che è scritto in italiano, perché non sono riuscito a trovare come si dice in italiano. Ma questo Cesare Diocleziano, che è una delle cose che lui ha cercato di fare durante il suo regno come imperatore di Roma, era di annicolare la Chiesa cristiana, Lui ha perseguitato fortemente i credenti e ha cercato in ogni modo di eliminare completamente ogni credente e ogni cosa che nomina il nome di Gesù Cristo. E voi, noi, possiamo andare ancora oggi in Spagna, e in Spagna ci sono due colonne che ancora oggi esistono, che tu puoi andare lì anche a leggerle in latino, quello che è scritto sopra, come l'arco di Tito, no? Queste colonne che danno gloria a Cesare, tutto quello che lui ha fatto. Una di queste colonne è scritto tipo lode, gloria, eccetera, 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 Diocletiane, Diocleziano, Cesare, Augusto, eccetera, 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 che ha allargato l'impero romano verso l'est e verso l'ovest e ha eliminato tutti i cristiani dalla faccia della terra. Questa è una colonna che è scritto, scolpito in pietra, no? La seconda colonna dice lodate, gloria, eccetera, eccetera, a questo tipo, e poi dice che ha sterminato la superstizione cristiana. Non mi pare però che è stato sterminato, no? No? Fa ridere, no? E se tu guardi la storia, possiamo guardare il comunismo, no? La Russia, l'Albania, anche alcuni sono di Albania, hanno cercato di sterminare Dio, di sterminare ogni nome di Dio. Sono riusciti? No. Anzi, vediamo che in Russia, in Romania, in paesi dove c'era la persecuzione, anzi, la Chiesa è diventata più forte. Io ho letto un sondaggio nei tempi di Gorbachev, no? C'era Gorbachev e dopo Gorbachev c'era Yeltsin. E il giornale americano Time, avete mai sentito questo giornale Time? Un po' famoso come Panorama, per dire qui. Questo giornale Time ha fatto un sondaggio in Russia, proprio nei tempi che Boris Yeltsin era salito in potere, quindi ricordate un po' quel periodo lì. E hanno fatto, era un sondaggio, hanno fatto diverse domande, e una delle prime domande fatto al popolo russo era: secondo voi quale personaggio nel futuro avrà un più grande impatto sulla nazione della Russia? E c'era Mikhail Gorbachev, potevano segnare, c'era Boris Yeltsin, e sotto c'era solo una riga vuota, la terza scelta, quindi potevano scrivere loro. Immaginate che cosa, chi ha vinto. Questa è una cosa fatta, sai, da un giornale non cristiano, per niente, anzi. Gesù Cristo, hanno scritto i russi, più russi hanno detto, hanno scritto loro, della loro iniziativa, non è che c'era una campagna scrive Gesù Cristo. Cioè il popolo russo ha detto basta col comunismo, basta con l'ateismo, e hanno scritto: secondo noi Gesù Cristo avrà un più forte impatto sulla Russia di tutti e due questi uomini. Tanti re potenti hanno cercato di eliminare, hanno fatto proprio col Salmo 2, profetizza, hanno tramano cose vane, hanno tramato come distruggere il regno di Cristo. Ma abbiamo visto in Daniele quella pietra staccata dalla montagna, non di man di uomo, no? Che colpì la statua che Nabucodonosor vide e la frantumò in mille pezzi, e questa roccia poi ha riempito tutta la terra. Questa era una visione che Daniele ebbe riguardo al regno di Gesù Cristo. E noi siamo una prova vivente questa sera dell'adempimento di questo. Il Signore riderà: ah, voi volete mettervi contro di me, vostro creatore? Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà. E dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. E questo è bello per due motivi per noi. Perché nonostante quelli che i re, gli uomini vogliono fare, se ci vogliono ammazzare, se vogliono buttare giù questa chiesa, ma Dio ha stabilito che Gesù Cristo regni sul Sion. Gli uomini, le nazioni possono fare tumulti, possono tramare i loro inganni, i loro schemi, ma quello che Dio ha stabilito non, l'uomo non può cambiare. E c'è un altro fatto qui che per me è molto bello, è il fatto che nonostante la ribellione dell'uomo, nonostante che gli uomini hanno alzato il pugno verso Dio, Dio anche qua dichiara: io lo stesso manderò Gesù Cristo anche per voi. In Romani è scritto che quando noi eravamo ancora nemici, Dio ha mandato Gesù Cristo per noi. Quando noi alzavamo il pugno contro Dio, Dio ha mandato Gesù. Dio ha stabilito: dichiarerò i decreti dell'Eterno, egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Quindi la Trinità. I testimoni di Geova non piacciono neanche questo versetto. La Bibbia è piena di versetti che contraddicono la loro dottrina. E Dio parla con Gesù: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Non nel senso che Gesù era nato a un certo periodo nel tempo, ma generato come uomo che ha vissuto sulla terra. L'incarnazione. E poi che qua in versetto 8 Dio in un certo senso dà una sfida, un favore, e lui dice: chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Anche queste nazioni che si sollevano contro di te saranno tutti tuoi un giorno. E io credo, no? Quando Paolo ha perseguitato la Chiesa, Gesù cosa disse a Paolo? Cosa ha detto? Perché perseguiti Paolo? Cioè, perché perseguiti i miei figli? Perché mi perseguiti? Perché Gesù, anche biblicamente, no? Un uomo e una donna quando si sposano davanti a Dio sono una sola cosa. Anche Pietro, abbiamo visto, ha detto: marito e moglie andate d'accordo in modo che le vostre preghiere non siano impedite, perché come coppia siamo un insieme davanti a Dio. E anche Gesù vede la sua Chiesa così. Siamo un sol cosa. Adesso siamo in un certo senso fidanzati del Signore, no? Lui ci ha dato la promessa che tornerà, e vogliamo essere come quei saggi vergini che hanno lampade piene di olio, che stanno aspettando il grido: lo sposo sta arrivando. E possiamo dire: eccomi Signore, sono qua, sono pronto, c'ho la lampada piena, sto qui aspettando te. Ma questa promessa che Dio ha fatto a Gesù Cristo, io credo che ha fatto anche a noi. E io credo che è una sfida alla Chiesa. Chiedimi, fratelli di Montebelluna, chiedetemi il vostro paese, chiedetemi il vostro quartiere. Se avete fede, chiedetemi per il Veneto, o il Triveneto, o l'Italia. E io penso che è biblico anche che noi preghiamo questa preghiera quando siamo davanti a Dio. Signore, dammi Monte Belluna come la mia eredità. Dammi questa nazione, dammi queste persone. Non sarà bello un giorno di arrivare in cielo e dire: Signore, guarda quante persone ho portato con me. No? Guarda persone dalle Dolomiti, da Padova, da Venezia, da tutte le parti. Guarda, Signore, non eravamo lì a sprecare tempo, il tuo tempo. Ci siamo dati da fare. Signore, darci la nazione. Magari potrebbe sembrare un'assurdità per alcuni. Ma io sempre ho pregato, Signore, darci almeno la decima di Monte Belluna. No? Sono 30.000 abitanti a Monte Belluna, 3.000 fratelli qui a Monte Belluna, non sarebbe una cosa bella? Non sarebbe bello, fratelli? 3.000 luce, 3.000 persone che parlano, non blasfemano Dio, ma glorificano Dio. Io sono convinto che Monte Belluna, come nel libro di Atti, cosa hanno accusato gli apostoli? Qual era una delle accuse che hanno fatto? Questi hanno messo il mondo sotto sopra. Che Dio veramente ci dia la grazia che potranno un giorno dire questo di noi, fratelli. Amen. Questi qua hanno messo Monte Belluna sotto sopra. Hanno messo il Veneto. Ma chi sono questi? Hanno sconvolto tutto. Sicuramente il diavolo non vuole questo. Ve l'ho detto tante volte, io sto pregando, è una mia visione personale, ma credo che il Signore può farlo, che un giorno la piazza di Monte Belluna sarà piena di persone, ma piena, strapiena di persone che lodano il suo nome. E adesso magari si riempie per Little Tony, ma preghiamo che un giorno si riempirà per Big Gesù, grande Gesù, no? Chiedimi per il tuo quartiere. Io sto pregando per tutti i miei vicini lì a Cairano. Io e Silvana stiamo pregando. Vogliamo mettere sotto sopra il nostro quartiere. E piano piano, per la grazia di Dio, accadrà. Chiedimi, io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Anche ormai la nostra comunità sta diventando molto internazionale e chissà, potrebbe nascere queste chiese da questa chiesa in Santo Domingo o in Cina. Non dobbiamo limitare il Signore. E secondo me a volte siamo limitati perché magari anche se in un ambiente che erano messi limiti su quello che Dio poteva fare. Io mi ricordo quando io lavoravo per la chiesa di Chuck Smith in California e pochi mesi prima di partire e venire qui a Monte Belluna c'era un picnic per tutto lo staff della chiesa di Costa Mesa, quindi tutti quelli che lavoravano per la chiesa, tutti quelli che lavoravano per la scuola biblica e tutti gli altri ministeri, eccetera, eccetera. E non tutti sono venuti a questa cosa, e c'era più di 400 persone. E noi eravamo in questo come il castello in Austria, questo centro di ritiro, però lì in California questo è un tipo campeggio, centro di ritiro, ma solo per i giovani, perché hanno altri posti per i grandi. Questo è solo per i giovani e loro possono ospitare lì, mi sembra, 800 persone in questo posto. E mi ricordo che era lì, era di pomeriggio, e guardavo questa baita grande che hanno fatto, dove c'era la mensa, dove facevano la riunione, poi le altre baite, c'era la piscina, c'era tante cose anche per i ragazzi, di anche divertirsi, diciamo, avere un bel tempo in montagna, una bella esperienza nella natura. E guardavo tutto questo e c'è nel mio cuore, ho detto, mamma mia, magari forse una struttura in Italia così, per i credenti, ma non solo per noi di Montebellone, ma per la Chiesa in generale, no? Una bella struttura fatta così, dove i credenti possono andare lì a prendere un tempo di riposo, di edificazione, dove i giovani possono andare in estate e conoscere il Signore ancora di più. E sai come, però devo dire che nella mia mente un po' c'era incredulità, no? Ho detto, ma magari, ma no. E il Signore mi ha parlato, e mentre io guardavo tutto questo campus, no? Capisci campus, no? Il Signore mi ha parlato e lui ha detto, Craig, non limitare mai quello che io posso fare. Tu non puoi fare questo. Tu guardi con le tue possibilità e dici, questo è impossibile. È vero. Ma il Signore mi ha detto, non limitare quello che io posso fare. Ok? Non limitiamo il Signore. Il diavolo vuole mettere paraocchi e dire, è impossibile, la mia famiglia non si converterà mai, la gente nella mia fabbrica. Ma non è vero. Ci sono stati posti molto più difficili del Veneto che hanno visto dei risvegli straordinari, dove veramente il mondo era messo sotto sopra. C'è il fratello Jonathan che adesso è con Mark lì a Treviso, lui viene dal Galles. Se tu leggi la testimonianza lì del risveglio in Galles, 100 anni fa, nel 1904, nel Galles, questo risveglio ha avuto un impatto talmente forte sulla società, pensate un po', che tutte le prigioni, tutte le galere erano vuoti. I giudici che dovevano giudicare i criminali, eccetera, hanno dato delle guante bianche, che in Inghilterra forse questo simboleggia il fatto che in quel giorno non ci sono cause da vedere. Cioè la polizia e i giudici erano disoccupati. Voi conoscete nella cultura inglese, anche con l'americano, anche il fatto di ciucare è molto più forte di qua, no? Sai, vanno proprio al bar per bere whisky e proprio per ubriacarsi, è una cultura anglo-americana. E lì talmente tanti uomini si sono convertiti al Signore che una fabbrica di whisky è andata in fallimento. Molti dei saloon, no? Tipo le cantine dove andavano i uomini a bere, anche sono andati in fallimento e dovevano chiudere. Le chiese erano straffollate, c'era gente fuori, anche di notte, a ascoltare la parola di Dio. E si diceva che nelle miniere, perché lì era una zona famosa per le miniere di carbone, a quel tempo tutta l'industria andava a carbone, talmente tante miniere si sono convertite al Signore e quindi non dicevano più parolacce, che i muli nelle miniere non capivano più i comandi. Capisce? Perché i muli erano abituati di sentire questi comandi con parolacce, no? E talmente tante di queste miniere si erano convertite al Signore e parlavano gentilmente con gli asini, cioè con i muli, che i muli non capivano cosa stanno dicendo. E quasi il lavoro si era, no? Sono andati, cioè, giornali di Londra, perché Galles non è molto popolato, è tipo un posto, no? Tipo la Calabria, no? Tipo una zona, regione un po' sperduta, per dire, non molto popolata. E la gente da Londra andava lì per vedere cosa stava facendo lo Spirito Santo. Poi gente cominciava a venire dall'America, dall'Oriente, da tutte le parti del mondo. Venivano rinnovati, battezzati con lo Spirito Santo e poi tornavano. E da quel risveglio, missionari che hanno ricevuto anche loro il battesimo dello Spirito Santo sono tornati in Corea, e anche in Corea è nato un risveglio. Quindi non limitiamo Dio. Chiedimi, io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Tu li spezzerai con una verga di ferro, li frantumerai come un vaso di argilla. Or dunque, o re, siate savi. Accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Quindi Dio dà un consiglio anche ai uomini oggi. Volete essere savi? Accettate la correzione, o accettate l'istruzione. In inglese abbiamo un modo di dire teachable spirit, un spirito ammaestrabile. E io, quando leggevo questo, ho detto: Signore, c'ho io un spirito insegnabile, cioè sono capace di imparare, ma non solo da te, ma anche dagli altri. Perché un uomo e una donna saggia davanti agli occhi di Dio è una persona che può essere istruita nelle cose di Dio. E vi do un'indicazione che ho visto nella mia vita tante volte: se tu sei istruibile o no, se hai un spirito ammaestrabile o no. Quando qualcuno ti insegna qualcosa, come lo ricevi? Oh, non deve dire mai niente. No. Io devo confessare che tante volte io agisco così, dipendendo dalla persona. Dovrei cambiare sempre di più. Però se qualcuno cerca di istruirci e noi subito ci dà fastidio, forse è un'indicazione che non siamo ammaestrabili. Ma qui Dio dice: i re, i giudici potenti, ricevete la correzione. Umiliatevi. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Noi abbiamo bisogno del timore di Dio. Più timore di Dio in ogni nostro affare. Sottomettetevi al Figlio, perché non si adira e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Qualcuno ha la Nuova Riveduta? In versetto 12 dice: dare omaggio al Figlio, Qualcuno ha la riveduta questa sera? Avete tutta la Diodati? Qualcuno una versione straniera? In inglese dice bacia il figlio. Ah, baciate. E qual è la riveduta? Qui è scritto sotto mettetevi. Comunque tutti e tre di queste interpretazioni sono giuste, perché la figura è proprio quello quando uno si avvicina a un re. E cosa è la cosa che fa uno che è inferiore col re quando si avvicina al re? Si abbassa, si inchina e bacia la mano di quel re, si sottomette, perché è un riconoscimento che tu sei uno più grande di me. È un segno di sottomissione, è un segno di riconoscimento che tu sei più grande, è un segno di alleanza. E qui Dio dice al mondo: baciate l'anello del figlio, riconoscete che lui è il re dei re, perché non si adire e non periate per via. Anche il Signore nel Vangelo ha detto: chiunque cade su questa roccia sarà frantumato e spezzato. Ma la persona nel quale questa pietra cade sarà annichilito, sarà pestato a polvere. E così stanno le cose. Dio oggi offre a tutto il mondo, a tutti noi, l'opportunità di baciare la mano di Gesù, di riconoscere: tu sei il re, tu sei potente, tu sei più alto di me, do la mia alleanza a te. O possiamo fare come questi nei primi versetti, alzare il pugno: io non accetterò Gesù, farò la mia strada come sempre. Allora sarai distrutto. Perché questo Gesù che ha dato la sua vita in croce per tutta l'umanità è lo stesso Gesù che verrà con un verga di ferro e giudicherà il mondo e li frantumerà come un vaso di argilla, è scritto in versetto 9. Oggi è il momento della salvezza, oggi c'è misericordia e Dio offre a tutti gli uomini questo grande dono della vita eterna nel suo figlio. Ma verrà un giorno quando la grazia di Dio sarà finita e sarà il tempo del giudizio. E poi finisce questo salmo: beati tutti coloro, qui è scritto che si rifugia in Lui, ma nelle altre versioni dice chi crede in Lui. Cosa dice? Chi rifugia? Comunque, chi crede rifugia, anche qui tutte e due parole hanno questo significato. Beate, felice, contento e soddisfatto la persona che trova in Cristo il suo rifugio. Amen.